Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate.
Parola del Signore.
Avvento, anno nuovo. Anno nuovo nel senso un anno liturgico nuovo. Un nuovo, ricominciamo il ciclo della, come si può dire, della nostra conoscenza del Signore. Non solo conoscenza a livello intellettuale, ma una conoscenza vitale da entrare in tutte quelle dimensioni della vita del Signore, o perlomeno di quella vita che il Signore si aspetta o desidera o ci propone di vivere. E cominciamo questo ciclo nuovo che dura un anno, 365 giorni all'incirca, lo cominciamo con queste, dovrebbero essere quattro settimane, ma quest'anno, visto il calendario, sono invece soltanto tre più un giorno, perché la quarta domenica di Avvento è esattamente la vigilia del Natale, il 24. Quindi l'Avvento quest'anno dura soltanto tre settimane. In queste tre settimane, che chiamiamo appunto Avvento, ci mettiamo alla scuola dei profeti, per attendere, perché Gesù non è venuto d'improvviso così, è venuto atteso, aspettato, era già stato annunciato da secoli, e gli uomini, almeno quelli del popolo di Israele, però ci sono dei testi anche che testimoniano che anche gli altri popoli in quel periodo stavano attendendo qualche novità che non sapevano come definire. Ma il popolo di Israele attendeva la venuta di uno che doveva essere il Salvatore. Con parole più precise, l'Emmanuele, Dio con noi addirittura. Quindi c'era un'attesa fervida, e i profeti ci aiutano con la testimonianza delle loro parole, delle loro preghiere, delle loro istruzioni, ci aiutano a entrare anche noi dentro questa attesa, in modo che quando arriva colui che deve venire, trova il nostro cuore desideroso di incontrarlo. È diverso, infatti, se arriva una persona così d'improvviso che voi non aspettavate, magari, chissà chi è, cosa fa, cosa vuole, non gli si dà tanta importanza. Se invece viene aspettato, viene atteso, la nostra mente si prepara, il nostro cuore lo desidera, le nostre azioni riflettono l'amore che diamo a colui che stiamo attendendo, che occupa un po' tutto il nostro essere, lo occupa già. E quando lo incontriamo diciamo finalmente, finalmente che sei venuto, e stiamo molto più attenti alla sua presenza, a quello che dirà, a quello che farà. Ebbene, anche quest'anno iniziamo proprio l'anno con questo periodo di attesa, cioè di mettere il nostro cuore, la nostra mente, il nostro essere proprio in questo stato di desiderio profondo, di novità. Colui che viene, chissà com'è, sarà come lo intendiamo noi? O sarà un po' diverso? Certamente sarà un po' diverso da quello che stiamo pensando adesso. Così come era diverso da come lo pensavano i profeti, diverso da come lo pensava Giovanni Battista, diverso da come lo pensava Maria stessa, diverso da come lo attendevano tanti altri che erano in attesa, compresi i magi. Diverso. Diverso cosa vuol dire? Che siamo un po' in suspense, perché può chiederci un cambiamento dei nostri modi di pensare, dei nostri modi di vedere, di parlare, di fare. Per questo avevano timore anche quelli che attendevano. Chissà che cambiamento ci sarà. Ogni cambiamento fa un po' di paura, perché si sa com'è prima e non si sa com'è dopo. Tanto che persino a Maria l'angelo ha dovuto dire non temere, perché si era messa un po' sul chi va là, quando si è accorta che il Signore faceva sul serio con lei, perché anche per lei voleva dire un cambiamento, mica da poco. E anche a Giuseppe nel sogno l'angelo ha dovuto dire non temere, Giuseppe, non temere, perché per tutti la venuta del Signore opera, deve operare un cambiamento, altrimenti è inutile che venga. Se non opera un cambiamento, viene a che fare? Per dirci siete bravi? Continuate così? Mi rallegro per voi? Eh no, se lui viene certamente qualche cambiamento c'è da operare nella nostra vita, nel nostro modo di essere e di fare. Già il profeta Isaia, quel brano che abbiamo sentito oggi, ci aiuta proprio già ai suoi tempi a farci vedere come attendere colui che deve venire vuol dire prepararci ad un cambiamento. Cosa ci ha detto il profeta Isaia? Ha fatto una preghiera, ha detto: Signore, guarda, ecco, noi siamo dei disgraziati. Le sofferenze che abbiamo, e ce n'erano tante a quel tempo, perché il popolo era stato allontanato, deportato, in paesi lontani e sconosciuti, e sparpagliato in tante città, per cui il popolo non c'era più. Lì nella terra promessa, famosa, erano rimasti soltanto pochi, le persone meno importanti, meno qualificate. Tutti quelli capaci di qualcosa erano stati portati via. Una sofferenza immane. E allora il profeta fa una preghiera a nome di tutto il popolo, dicendo: ci hai trattati così, Signore, di certo tu hai pensato bene, però noi, guarda quanta grande la nostra sofferenza. A dire il vero, ce la meritiamo, perché a pensarci bene non ti abbiamo ascoltato. E quando tu hai parlato lo stesso, ti abbiamo disubbidito. Abbiamo fatto all'incontrario di quello che chiedevi tu. Ma adesso noi sappiamo che tu sei misericordioso. Non perdiamo la fiducia in te. Sappiamo che se tu intervieni, intervieni a nostro favore. E perciò vieni e intervieni. Questa è la preghiera dell'attesa, la preghiera di chi attende soffrendo, e sofferenze ne abbiamo sempre, ci sono anche oggi, non come quelle del popolo di allora, di altro tipo, che ci tengono un po' in sospeso in tante cose, tante sofferenze abbiamo da portare, da sopportare, le chiamiamo croci. Dopo aver visto la croce di Gesù, ce ne sono sempre. E il profeta ci aiuta a dire: Signore, queste croci, queste sofferenze, ce le siamo meritate, perché anche noi abbiamo partecipato alla disubbidienza del mondo, al peccato del mondo. Abbiamo partecipato anche noi. Abbiamo fatto diverso da come chiedevi tu. Non ti abbiamo neanche ascoltato quando intuivamo che volevi dirci qualcosa. E quando la tua parola arrivava ai nostri orecchi, abbiamo fatto finta di non averla sentita. Ce le meritiamo. Però, ecco, sappiamo che tu sei il misericordioso. Sappiamo che tu sei fedele al tuo amore, perciò vieni, vieni. Se vieni, di certo la tua venuta è salvezza. Se vieni, la tua venuta è liberazione dalle nostre sofferenze. Vieni. Ecco, il profeta ci aiuta a metterci in un vero stato, in un vero atteggiamento di attesa. Vero, nel senso che lo attendiamo come Salvatore, non per fare una festa, certo che è festa quando viene, ma per fare una festa che sia festa vera, che dura, grazie al cambiamento che avviene dentro di noi, perché quando viene cominceremo ad ubbidirgli, a ubbidirgli sul serio e ad ascoltarlo. E a cercare la sua parola. Vieni, glielo diciamo con tutto il cuore. Gesù completa un po' questa preparazione del profeta quando dice, e Gesù dice queste cose che abbiamo sentito verso la fine, quando ormai è imminente la sua Pasqua. Allora lui prepara i discepoli e dice: guardate, è come quando uno se ne va lontano, lascia la sua casa ai suoi servi, la affida a loro, si fida di loro e addirittura distribuisce dei compiti a ciascuno il suo e poi se ne va. E i servi cosa faranno? Vivranno in attesa del suo ritorno. Che di sicuro tornerà, non ha detto che se ne va per sempre, di sicuro tornerà. E allora i servi, ognuno continuerà ad amare il suo padrone vivendo il suo compito, un compito che è dentro la casa. Quindi li uni servi degli altri all'interno della stessa casa che è casa del padrone. Questo è l'atteggiamento con cui i discepoli di Gesù devono vivere adesso mentre non lo vedono più. Noi Gesù non lo vediamo, però viviamo per Lui e viviamo con Lui sapendo che Lui continua ad essere attento, a guardarci, a vederci, perché ci vuole anche premiare. Ma noi viviamo tutta la nostra vita con lo sguardo, col cuore, col desiderio rivolto a Lui. E attendiamo che torni, ma nell'attesa che torni, per essere in modo visibile in mezzo ai Suoi, in questa attesa continuiamo ad averlo presente. Continuiamo a godere del suo insegnamento. Continuiamo a servirlo con quel compito che ci ha affidato. Qual è il compito? Adesso a ognuno il suo, ha detto. A ognuno il suo. Quindi ognuno sa qual è il compito che gli è stato dato. Io so qual è il mio. E un pochino lo sto facendo anche adesso, questo compito che mi è stato affidato. Ognuno di voi sa, anche voi, un pochino lo state facendo in questo momento, ma quando tornate a casa ancora avete il compito che il Signore ha dato a ciascuno il suo, un compito per la propria esistenza, il proprio modo di vivere, il proprio modo di essere dentro la famiglia, dentro la società, dentro il paese, dentro la parrocchia, dentro il comune, dentro lo Stato. Ognuno ha un compito, può essere insignificante ai nostri occhi, agli occhi degli altri, ma noi sappiamo che è il nostro compito, quello che ci ha dato il Signore, quindi è importante, è l'unico. Per questo noi ci chiamiamo non solo cristiani, ma ci chiamiamo fedeli. Cosa vuol dire fedeli? Vuol dire che stiamo compiendo il compito che il Signore ci ha dato. Se uno non fa questo lavoro nella sua vita, non possiamo chiamarlo fedele, dobbiamo dire è un infedele. Ecco, Gesù ci raccomanda appunto con una parola di continuare questa fedeltà. Ce lo raccomanda con questa parola, vegliate, cioè non dimenticatevi il vostro compito. Non dimenticate di essere al mio servizio amandovi gli uni gli altri. Sia lodato Gesù Cristo.